Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Le parole dell'Evangelo del Signore Gesù oggi ci invitano a fare il nostro esame di coscienza sulla sequela del Signore Gesù nei modi, nelle forme, secondo le parole che ciascuno di noi sente per buone, valide per sé, nella forma in cui segue il Signore Gesù. Chiediamo al Signore perciò che ci illumini la coscienza, che ci dia ciascuno nelle proprie modalità di poterlo seguire secondo l'invito che Egli fa.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 18-22. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Parola del Signore.
Abbiamo quindi le domande, due domande, una sollevata da uno scriba e l'altra da un discepolo, uno dei suoi discepoli, che pongono il problema di come seguire il Signore Gesù. E vediamo ora il brano insieme. Gesù dà due risposte diverse, ovvie, all'uno e all'altro. E vediamo ora insieme il brano.
Ma a me sembra che in entrambi i due casi le parole di Gesù, quello che Gesù dice, sono insomma un invito a considerare bene le esigenze della sequela, di chi si mette alla sua sequela, perché nel caso dello scriba, che gli dice che sono pronto a seguirti dovunque tu vada, Gesù gli dice: ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi quel dovunque che dice lo scriba, forse non considerando bene quello che comporta la sequela del figlio dell'uomo, quindi è un cammino fatto di imprevisti e di non sicurezza, ecco, di non... E invece all'altro che gli chiede tempo, in un certo senso, dice: lascia che vada a seppellire prima di mio padre. Invece Gesù fa capire che chi si mette alla sua sequela deve sapere che la priorità è la sua sequela, e quindi le altre cose vengono dopo, anche se il seppellire i morti era una delle opere, insomma, richieste, comunque buone, ecco, da compiere. Però sembra che Gesù voglia dire che viene prima la sua sequela e poi il resto.
Nel versetto 20: ma il figlio dell'uomo non ha dove posargli il capo. Qui l'espressione ha un senso particolare. È vero che descrive le umiliazioni di Gesù, soprattutto quelle della passione, ma Sant'Efrem dice anche vuol dire che non c'è sulla terra dimora della divinità di Cristo, cioè un discorso teologico, cristologico, che Cristo, cioè contro gli ariani, perché spesso Saint Ephrem lottava contro gli ariani, cioè non so se dico bene la parola, ma quelli che dicevano che Gesù era uomo e non Dio. Allora qui accenta che questo non c'è dimora della divinità di Cristo sulla terra.
Questa seconda richiesta che è stata fatta da Gesù al discepolo, questo è un discepolo, il primo appunto era uno scriba, mi sembra così, è molto singolare. Io non so che è una cosa nuova questa, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, già sappiamo che Eliseo invece ha chiesto a Elia, ecco, lascia che io vada a seppellire mio padre e mia madre, dice va. No.
Non a seppellire, a salutare.
A salutare, scusi, comunque, sì. A salutare, Elia dice va. Mi sembra che qui Gesù chieda una, io non so che cosa voglia dire questa cosa, comunque è una cosa nuova che chiede il Signore. Però comunque è un comando che fa, e quindi è tutto nuovo, ecco, quello che chiede il Signore. Certo non è contro il quarto comandamento, assolutamente, però non so che cosa voglia dire. Ci sono state tante commenti, lascia che i morti, cioè quelli fuori del regno che sono ancora morti, seppelliscono i morti, io non so. Comunque la sequela di Gesù, ecco, non ammette condizioni in un certo senso, lo leggeremo fino a dire, ecco, lo leggeremo più avanti, chi ama il padre e la madre più di me non può essere mio discepolo, questo è Luca che lo dice, Matteo dice non è degno di me, è una cosa tremenda ma bella, perché comunque lui che lo dice, quindi se lo chiede significa che c'è un valore immenso dietro a me, non può essere mio discepolo. Quindi, come dire, Gesù può avanzare queste richieste radicali per amore del regno, e non so se è la stessa cosa, comunque nel Deuteronomio ai Leviti si dice appunto al capitolo 33, dice nella benedizione, comunque dice tu che ai Leviti, a lui che dice del padre e della madre io non li ho visti, che non riconoscono i suoi fratelli e ignora i suoi figli, essi osserveranno la tua parola e custodiranno la tua alleanza, quando appunto i Leviti, Mosè dice chi è per me, ecco, e si mettono anche contro i fratelli, pur di essere, ecco, c'è una benedizione per loro. Non so se si può accostare più di questo. E invece il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, e ecco, i padri lo interpretano così, così bene, che il figlio dell'uomo ha dove posare il capo, ecco, sulla croce può posare finalmente.
Ma solo per aggiungere qualcosa a quello che diceva Maria Linda, anche la Giovanna, mi risuona una frase di Gesù del Vangelo di Giovanni che dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Quindi si può seguire Gesù non perché parta da noi la decisione di seguirlo e di voler fare, di determinare, ma è perché si è chiamati da lui. Allora ci si può mettere alla sequela senza nessuna sicurezza. E l'altra frase di San Benedetto, nulla anteporre all'amore di Cristo. Mi sembra che queste due cose possa completare questo, questi tipi di due che vogliono seguire Gesù, due che si offrono per seguire Gesù, ma lui li scoraggia tutti e due in certo senso. Cioè,
io non ho un'idea conclusiva, non sono sicuro che li scoraggi, comunque non si dice qual è la reazione nell'un caso, sono due casi molto diversi, uno è uno scriba, non si dice se sia discepolo già o no, l'altro si dice un altro discepolo, vorrebbe pensare che anche lo scriba lo è, ma non è necessario forse neanche questo. Comunque dell'altro si dice che è discepolo, però non si dice la conclusione da parte loro. Mi sembra che la cosa più importante per l'evangelista sia la parola di Gesù e non il risultato, ecco, riguardo lo scriba. Lo scriba potrebbe averlo seguito, perché no? E anche l'altro. Non si dice che non l'ha fatto. Anzi, il secondo, Gesù gli dice seguimi. Non si dice che non l'abbia fatto. Quindi mi sembra che comunque non sia lì ovviamente l'accento, perché altrimenti lo dovrebbe dire. Se l'interesse principale fosse questo, e mi pare che invece l'interesse principale è nella parola di Gesù. La nota della Bibbia di Gerusalemme, ho visto mentre leggevo, una lunga nota molto opportuna sulla espressione figlio dell'uomo, perché in Matteo è la prima volta che ricorre questo termine, e come abitualmente ricorre sulla bocca di Gesù come autodesignazione. Il figlio dell'uomo, Gesù parla in terza persona, ma è evidente che si riferisce a sé, però si riferisce a sé parlando in terza persona. Il figlio dell'uomo non dice io, il figlio dell'uomo, e questo è molto significativo, la nota è molto buona, mi sembra, richiama anche altri testi, oltre a Daniele 7, è un titolo di onore, un titolo di potenza, un titolo che indica un messia divino, un messia glorioso. Il fatto che venga usato spesso da Gesù, collegato con la sua umiliazione, o in questo caso con la sua povertà, può essere ancora più significativo. La nota dice che ha due significati, uno di umiltà, uno di noia. Io ho qualche dubbio su questo. Il figlio dell'uomo molto probabilmente ha il significato glorioso. Il figlio dell'uomo è un appello a un certo tipo di messia, che è Daniele 7 e altri testi, Enoch, 4 libro di Esdra, messia umano, divino, eccetera. Gesù lo usa, lo accosta però anche in altri testi, il figlio dell'uomo deve soffrire. Il figlio dell'uomo qui non ha dove posare il capo. Mi sembra molto bello, molto significativo questa tensione, questo contrasto che Gesù unisce fra l'idea, tra diciamo un'autodesignazione che fa appello a un messia misterioso, divino, e alla sofferenza o alla povertà.
Pensando, ecco, come mettersi alla sequela del Signore, a me è venuto in mente, per cercare di metterlo in pratica un po' nella mia vita, cioè quello che dice il Signore riguardo alla conversione, cioè cercare di cambiare proprio la nostra vita, il nostro atteggiamento, cambiare la nostra vita, convertirci proprio e cambiare il nostro modo di affrontare situazioni, cioè di affidarci a Lui. E La conversione, cioè, secondo me, è proprio questo, cioè, è seguire il Signore, però cambiando il nostro atteggiamento, cambiando, magari non mi riesco a spiegare bene, però ecco, mi veniva in mente proprio quello che il Signore ci dice, cioè proprio prendere ogni giorno la nostra croce e seguirlo, cioè fidandoci a Lui, non cercando di risolvere i problemi quotidiani con le nostre capacità, perché vediamo che non c'è, cioè cambiare proprio atteggiamento di vita.
Beh, io ho pensato che è un brano che può avere molte risonanze per ciascuno, per tante situazioni, possono anche essere molto diverse per noi, per la nostra vocazione, eccetera, chi segue la via del matrimonio, chi segue l'altra via, chi ha fatto delle promesse al Signore. È chiaro che il brano risuona in un certo modo, mantenere fede alle promesse fatte al Signore. Qui però ho pensato anche che all'epoca, quando Gesù pronuncia queste parole, aveva davanti delle folle, aveva avanti una folla che però era composita, appunto, e qui si vede, c'è lo scriba che probabilmente non era un discepolo, che però è nella folla, che lo segue e che incuriosito e vuole sapere di più da Gesù, e c'è il discepolo che lo segue e che forse a questo punto pone la domanda. La risposta di Gesù, seguimi, può anche essere interpretata, forse parafrasando, continua a seguirmi. Era uno che lo seguiva, e Gesù aveva, anche ieri andando a Firenze, siamo andati a trovare Sacchi con Maurizio, a un certo punto lui diceva che all'epoca di Gesù, Gesù era un itinerante, un predicatore itinerante, che però questo non vuol dire che non avesse dei discepoli qui e là che rimanevano nei luoghi dove abitavano. Aveva quelli che lo seguivano e aveva anche altri che stavano nei luoghi dove Gesù andava a predicare, che però non erano chiamati a seguirlo, a essere itineranti con lui. Queste sono le condizioni forse di quelli che invece sembra qui vogliono seguirlo nella sua missione itinerante, e allora Gesù pone delle condizioni, più che delle condizioni, delle avvertenze. Io l'ho detto così, sì, non è che li respinga, però dice le esigenze della sequela di Gesù in quel modo. Se uno vuole andargli dietro deve avere presente che appunto ci sono delle esigenze, perché Gesù non ha un posto dove si ferma. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Beh, questa è il suo modo di vivere la vocazione, non so, di essere figlio dell'uomo. Non è scritto che il figlio dell'uomo non doveva avere un posto. È Gesù che interpreta così, perché è un itinerante e continua e predica in quel modo. E quindi Gesù dice: se vuoi seguirmi, devi accettare il mio modo di predicare il regno di Dio, eccetera. Quindi seguirmi in questo modo, al fariseo e allo scriba, e all'altro quindi di calcolare bene. E non si tratta forse in Luca è diverso, no? Perché Luca parla anche del regno dei cieli. Non so, qui non si parla del regno dei cieli, qui si parla della sequela, l'entrata nel regno dei cieli, essere degno di entrare nella vita eterna. E forse si può anche pensare che Gesù sta appunto ponendo le condizioni per seguirlo. E l'altro: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Sì, è una esigenza in più che Gesù pone a quelli che lo vogliono seguire. C'era una frase, c'è della Berachà del Talmud, dice: chi ha un parente defunto e gli è accanto, non ancora sepolto, è esente dall'obbligo di recitare lo Shema e indossare i tefilim. Quindi chi aveva un morto da seppellire, dove poteva anche, era era la cosa, era prioritario la sepoltura del morto, del parente. Qui Gesù pone una condizione diversa, evidentemente non è, non penso così, non è che Gesù si opponga ad andare a seppellire, forse questo tale non aveva il padre che era in punto di morte, ma voleva dire prima devo adempiere ai doveri della famiglia, poi vengo, poi ti seguo, e Gesù pone un'esigenza diversa. A me sembra comunque, per chiudere, che la contestualizzazione sia molto importante, forse la contestualizzazione è quella della sequela di Gesù nel suo predicare itinerante, e aveva delle condizioni molto severe.